Ma mi è venuta in mente una cosa un po' strana che riguarda il fatto di cosa Gesù penserebbe della tecnologia dei nostri giorni. E quindi chissà appunto se il telefonino potesse essere stato qualcosa di, o qualcos'altro di necessario per questo annuncio. Sicuramente, diciamo, tutti questi elementi sembrano d'inciampo a quello che è appunto l'annuncio, quindi l'annuncio deve essere appunto non oscurato da, mi sembra di capire, da cose, da beni.
Mi pare che faccia abbastanza impressione dopo avere sentito l'ordine dato da Gesù a Gairo, a sua moglie, a Pietro, Giacomo e Giovanni di non dire a nessuno l'accaduto, cioè che egli aveva risuscitato la figlia di Gairo. Il Vangelo racconti che i dodici vengono convocati e mandati a proclamare il regno di Dio, come se le due situazioni fossero diverse, cioè da un lato venissero raccontati eventi specifici, interventi dettagliati di Gesù di Nazareth, e d'altro lato invece ci fosse bisogno di parlare più in ampio della presenza del regno di Dio, un doppio aspetto che continuiamo a incontrare nel racconto degli evangelisti, il segreto da mantenere circa eventi particolarmente significativi come la risurrezione e nello stesso tempo l'annuncio relativo alla presenza del regno di Dio che si estende attraverso la cura degli ammalati, quindi non in situazioni estreme come quelle di chi è morto, ma in situazioni molto gravi di dipendenza dal maligno. Seconda osservazione che mi veniva oggi da fare è relativa al fatto che l'indicazione, diciamo, di povertà, di mezzi con cui i dodici vengono mandati è in realtà soltanto una parte di, anche qui, una prospettiva più ampia, nel senso che non vengono mandati allo sbaraglio i dodici, ma viene loro richiesto di entrare nelle case, dove presumibilmente, se vengono accolti, trovano tutto ciò di cui hanno bisogno anche per se stessi. Cioè la missione, come è presentata in questi testi prima della Pasqua di Gesù di Nazareth, è meno l'impresa individuale di alcuni eroi della fede, ed è più invece la descrizione di persone che hanno anch'esse i loro bisogni e dipendono dagli altri. Il fatto di entrare nelle case e di mangiare quello che viene loro offerto, per esempio, indica che queste persone inviate non sono autosufficienti. La nostra odierna mentalità circa il missionario o circa la presenza missionaria della Chiesa nel mondo è all'opposto di questa prospettiva, perché il missionario è tipicamente pensato, educato e mandato con tutto ciò di cui ha bisogno, perché è completamente autosufficiente e quindi non ha bisogno delle case, incontra le persone in chiesa, in piazza, per strada, ma invece qui il problema è che i dodici stessi sono messi in una condizione in cui devono avere bisogno ed essere loro per primi soccorsi.
Pare che ricorra spesso il verbo dell'uscire, cioè appunto la raccomandazione di entrare nelle case e di uscire, e poi anche le indicazioni di Gesù su come uscire dalle città con una corda, e poi versetto 6, questa uscita per percorrere i villaggi evangelizzando. Insomma, mi sembrava che questo uscire sia un po' il simbolico dell'uscita di Dio da se stesso per comunicarsi, per rivelarsi, e che viene partecipato tra questi 12, a questi mandati. E quindi insomma mi sembra che sia anche possa essere anche un richiamo di quello che Papa Francesco indica alla sua Chiesa quando raccomanda una Chiesa in uscita.
Sembra una svolta importante questa dell'inizio del capitolo 9, con la convocazione e l'invio dei 12, ma forse non tanto per la gente. Certo, vanno in molti più villaggi rispetto a quelli che forse poteva raggiungere Gesù da solo, quindi c'è un allargamento, ecco, dell'efficacia, della presenza di questo regno che viene annunciato attraverso la parola, la vita, la testimonianza dei 12. Poi vedremo al capitolo 10 che saranno di più, 72, quindi ancora di più si allarga. Ma forse è una svolta soprattutto per i discepoli, così mi sono un po' perso a leggere, ecco, tutto il capitolo e a vedere quanto sia importante, ecco, quanto siano importanti per loro i passaggi che vivranno descritti in questo capitolo, appunto la moltiplicazione dei pani, poi la professione di fede di Pietro fino alla trasfigurazione. Ecco, quindi essere mandati con la forza e la potenza che è propria di Gesù su tutti i demoni e di guarire le malattie. Ecco, quindi davvero un dono grandissimo, ecco, da combinare però con una estrema povertà di mezzi. È molto forte in Luca, ecco, il fatto che non devono prendere niente. Domenica leggevamo il parallelo di Marco, lì il bastone lo potevano prendere, i sandali pure. Ecco, qui l'elenco è proprio di cose che non devono prendere. Ecco. Quindi penso che per loro sia un viaggio molto importante. Tra l'altro, anche per ripercorrere quello che hanno vissuto già con Gesù, perché nel capitolo 8 abbiamo letto, ecco, la guarigione di quell'indemoniato geraseno, quindi con il contatto, l'incontro con una persona dominata da tantissimi spiriti impuri, spiriti immondi, demoni. Poi la guarigione, ecco, dell'emorroissa e della figlia di Giaio. Quindi è evidente che loro vengono mandati per sperimentare quello che hanno visto fare da Gesù. Eppure sono loro da soli. Ecco, Luca non dice che sono a due, quindi possiamo immaginare che vadano insieme. Ecco, comunque un invio proprio a,
a vivere il regno che Gesù ha annunciato. E anche la stessa vicenda di Erode, ecco, che sente parlare di tutti questi avvenimenti. Si può pensare che lui, che diciamo così, l'eco di questi avvenimenti arrivi proprio grazie al fatto che anche i discepoli hanno cominciato, ecco, a gironzolare per i villaggi e ad annunciare il Vangelo. Quindi lui, Erode, ecco, però si interroga non tanto sui discepoli, ma appunto su chi è costui, del quale sente parlare, sente dire queste cose. Quindi anche la, se viene dalla missione dei discepoli, comunque c'è una centralità anche nella diffusione di queste notizie, ecco, che è Gesù l'origine di tutto. E la domanda che lui si fa, chi è dunque costui, è una domanda che abbiamo già incontrato nel Vangelo, alla fine del capitolo 7, quando, ecco, scusate, del capitolo 8, i discepoli stessi si erano chiesti chi è costui al quale i venti, ecco, obbediscono, ma poi anche nel capitolo 7, capitolo 5, fino ad arrivare in questo capitolo 9, quando Gesù lo chiederà esplicitamente proprio a loro: voi chi dite che io sia? Ecco, quindi mi sembra molto bello come questa proposta di Gesù, di questo ordine, ecco, questo invio, sia per loro l'occasione di fare dei passi nuovi nella conoscenza della sua potenza e anche sperimentare su di sé, ecco, l'annuncio di questo regno, soprattutto in termini di grande dilatazione del bene che viene.